Sandro, dunque quello che ho scritto qua è una tipica domanda da topologo, diciamo. Cioè, se uno spazio ha una certa proprietà, uno spazio in qualche modo associato, per esempio, a un quoziente, ha la stessa proprietà. Questa tipica domanda, se uno spazio è pseudometrizzabile, è vero che i suoi quozienti sono pseudometrizzabili, cioè se la topologia di X è indotta da una pseudometrica e faccio un quoziente nel senso insiemistico, cioè X modulo una relazione di equivalenza, c'è una mappa surriettiva, metto sul quoziente la topologia indotta, cioè la massima topologia, la minima topologia che è la massima topologia che rende continua quella mappa, perché è il quoziente, quindi se la mettessi la topologia banale, la mappa è continua di sicuro, mettiamo la massima topologia possibile. La massima topologia sappiamo che significa che gli aperti di modulo tilde sono gli insiemi la cui antiimmagine è aperta in X. Quindi sono le classi di equivalenza tali che la loro unione sia un aperto di X. E la domanda è se quello spazio, nel caso che X sia pseudometrizzabile, se quello spazio ha una topologia che venga da una metrica. E la risposta in questo caso, per esempio, è no. E il che vi fa capire uno dei motivi per cui si studia la topologia, cioè se vi limitate agli spazi metrici, quando fate spazi quoziente, di solito non sono più metrici, non c'è una metrica che definisca la distanza tra punti. Mentre c'è sempre una topologia. Vabbè, e poi vediamo qualche altro esempio. Non è facilissimo, però a questo possiamo dare una risposta quasi completa. Ok, allora ieri essenzialmente abbiamo visto che cosa succede se avete una funzione, volete renderla continua e sapete che il dominio è topologizzato, allora cercate la topologia sul codominio in modo che quella funzione sia continua, cercate la migliore possibile, cioè in questo caso una massima topologia. Il problema all'opposto è se avete la stessa funzione f e y è uno spazio topologico, allora che cosa fate? Cercate su x una topologia, la migliore possibile, che renda continua quella mappa. Naturalmente se su X mettete la topologia discreta, cioè tutti sono aperti, è chiaro che qualunque mappa è continua, non solo F. Quindi cerchiamo la topologia più piccola su X che abbia quella proprietà. E allora il risultato questa volta è esiste unica. Esiste un'unica topologia vediamo di fare il parallelo, esiste una, avevamo detto massima topologia, esiste una unica, una minima topologia su X per cui F continua. E come avevamo fatto dall'altra parte e avevamo essenzialmente cercato di capire che tipo di aperti possiamo mettere e poi sperare che quell'insieme formi già una topologia. Adesso siamo su X, vogliamo che quella mappa sia continua, quindi come aperti di X dobbiamo mettere come minimo tutte le antiimmagini di aperti di Y, quelli devono esserci. Se poi quelli formano una topologia siamo a posto. E allora, primo tentativo, vediamo qui l'abbiamo scritto subito, e allora proviamo a scriverlo subito anche qui. Un certo U sottoinsieme di X sarà aperto di questa topologia se e solo se U è uguale F alla meno 1 di V con V un aperto di Y. Questo è il minimo che dobbiamo mettere. Naturalmente questo se e solo se non è garantito, perché questo dobbiamo mettere come minimo, se però questo insieme che abbiamo non è una topologia, bisogna prendere la topologia generata, quindi sarebbero più aperti. Quindi facciamo la stessa nota. Nota. E se prendiamo l'insieme degli u sottoinsiemi di x, tali che u è uguale f alla meno 1 di v per un qualche v appartenente alla topologia di y, questo naturalmente è un sottoinsieme di parti di x, è già una topologia. Per essere una topologia cosa dobbiamo controllare? Chiaramente contiene il vuoto perché è l'antimmagine del vuoto, contiene x perché è l'antimmagine di y, prendete tutto il codominio, fate l'antimmagine ovviamente tutto x, è chiuso per intersezioni finite, in questo caso basta binari perché il x l'ho già controllato. Per intersezioni finite cosa vuol dire? Se ho u1 e u2, questo è l'antimmagine di un certo v1 e questo è l'antimmagine di un certo v2, allora u1 intersecato u2 dovrebbe essere l'antimmagine di un aperto per essere in quell'insieme, però l'intersezione è l'intersezione delle antimmagini e l'intersezione delle antimmagini è f alla meno 1 di v1 intersecato v2, questo è un aperto della topologia di y e quindi vedete che l'intersezione automaticamente appartiene a quell'insieme, idem per l'unione. Se ho degli u con alfa che sono antimmagini cioè di v con alfa, l'unione di tutti è l'unione delle antimmagini, che è l'antimmagine dell'unione. Quindi vedete che è già una topologia, nota, questa è già una topologia su x e chiaramente è la massima per cui f è la minima, scusate, per cui f può essere continua. Per cui f può essere continua. Se togliete qualcosa ci sarà qualche aperto, la quinta immagine non è più aperta, ovviamente. Quindi parallelismo, allora questa è la costruzione ovvia che viene in mente. La seconda domanda da farsi è cosa succede per basi e prebasi? Cosa succede per basi barra prebasi? La domanda significa se invece di avere tutta la topologia di y, vi ho dato solo una base della topologia su y, oppure una prebase della topologia su y. Quando faccio le antimmagini elementi di base, è vero che ottengo, ovviamente non ottengo la topologia giusta, però è vero che ottengo una base per la topologia indotta su x. Cosa succede per basi e prebasi di y? Notate che questo insieme qua potevo anche scriverlo come l'insieme f alla meno 1 di v al variare di v appartenente a ty. È l'insieme delle antiimmagini degli elementi della topologia. Se faccio l'insieme delle antiimmagini degli elementi di una base, la domanda è, certo, ottengo un sottoinsieme della topologia, ma è una base? È una prebase? Quindi la domanda sarebbe l'insieme f alla meno 1 di v con v appartenente a b y base di ty. È base per la topologia su x? E lo stesso per prebase. L'altra cosa importante è, come abbiamo visto da questa parte, mettere quella topologia vi permette di capire quando le funzioni, in quel caso da y verso un qualunque spazio topologico, sono continue. E qui deve succedere la stessa cosa, naturalmente al contrario. Data f da x verso y, abbiamo una mappa che porta qualunque funzione da z in x in funzioni da z in y. In che modo? Prendete una funzione h da z a x, la pensate qui naturalmente z, questa funzione h, fate la composizione e viene una funzione da z a y. questa h, quindi la mandate in cosa applicate? Prima applicate h e poi applicate f, giusto? Dovrebbe essere il contrario di quell'altro. E allora, e questo è vero per qualunque funzione. Quando avete una funzione da x a y, automaticamente avete una funzione tra le mappe da z in x verso le funzioni da z in y. Basta fare la composizione. Questa sarebbe la composizione con f. Composizione con f. In questo caso direi a sinistra, nel senso che la scrittura è a sinistra. F si mette a sinistra. Ok, allora data F abbiamo che H è continua, se Z è spazio topologico naturalmente e X ha la topologia indotta da F. H è continua se e solo se F composto H è continuo. E questa si chiama la proprietà universale della topologia su X indotta da F. Proprietà universale della topologia su X indotta da F. La composizione con F manda funzioni continue in funzioni continue e viceversa. Ok, di nuovo è essenzialmente una cosa tautologica come l'altra. E ok, allora quali sono gli esempi principali che capitano con queste due costruzioni? Allora, l'esempio principale naturalmente di avere uno spazio topologico e poi un insieme con una mappa verso quell'insieme è quando fate quozienti. Allora, l'esempio principale da questa parte sono i quozienti. Cioè x è uno spazio topologico, tilda una relazione di equivalenza in x, come y usiamo x modulo tilda, insieme delle classi di equivalenza di quella relazione, e come mappa usiamo la proiezione naturale da x in y, cioè x modulo tilda, che manda ogni x piccolo nella sua classe di equivalenza modulo tilda. Questa mappa peraltro è surriettiva le antimmagini di un punto del codominio è l'intera classe di equivalenza nel dominio, d'accordo? Di queste mappe più o meno sapete tutto. E su x la topologia indotta da pi greco si chiama topologia quoziente, diciamo topologia quoziente su x modulo tilda, la topologia indotta da pi greco. Quindi è un caso particolare di questa costruzione, gli aperti sono i sottoinsiemi di y, la cui antiimmagine è aperta in x. Allora, domande ovvie che uno si fa, naturalmente questa funzione per costruzione è continua, anzi mettiamo sul quoziente la migliore topologia per cui quella funzione è continua, la massima topologia, indotta da pi greco, è la massima topologia per cui pi greco è continuo. La massima topologia su x modulo tilda per cui pi greco è continuo. Allora, domande ovvie che uno si fa, diciamo, è la mappa pi greco è continua per costruzione. Abbiamo ammesso che è stata topologia esattamente per renderla continua. Altre proprietà? Allora, per esempio, uno potrebbe chiedersi la mappa pi greco che sia per caso aperta o che sia chiusa. Se pensate agli ad esempi di quoziente che potete immaginarvi, non so, R2 verso R, la proiezione. Allora ci pensate un attimo, questa mappa è molto più che continua. E attenti che non è detto che abbia tutte le proprietà che volete. Mi aspetterei che fosse aperta, ma non che fosse chiusa. Per esempio su R2, facciamo proprio la proiezione sull'asse X, su R2 prendete l'iperbole. L'iperbole è un chiuso del piano, zero di una funzione. Però se la proiettate sull'asse X, viene l'asse X meno un punto, che non è un chiuso, è un aperto ma non è un chiuso della retta. Quindi questa funzione qua, per esempio, non sarà di solito chiusa, non manda chiusi in chiusi. Però se ci pensate, probabilmente manda aperti in aperti, perché se pensate a un aperto del piano, pensate a un'unione di palle aperte, quando le proiettate sarà un'unione di segmenti aperti. Quindi potrebbe avere certe proprietà e non averne altre. Per esempio, cerchiamo di capire quando è che pi greco è chiusa, per esempio. Se e solo se pi greco di un chiuso in x è chiuso in x modulo tilde, giusto? Per definizione una mappa è chiusa se manda chiusi in chiusi. Quindi se e solo se cosa sia un chiuso in x lo sappiamo perché la topologia di x è quella data. E quando è che fa che diciamo che questo qui naturalmente pi greco di x è un sottoinsieme di x modulo tilde e ci chiediamo quando è che è un chiuso di x modulo tilde. Per definizione un aperto di x modulo tilde, un insieme è un aperto di x modulo tilde se solo se la sua immagine è aperta, d'accordo? Quindi per complementare, un insieme è un chiuso di x modulo tilde se solo se la sua immagine è chiusa, perché l'antimmagine commuta con tutte le operazioni semistiche. Quindi se e solo se pi greco alla meno 1 di pi greco di un chiuso di x è un chiuso di x. E questo cos'è che vuol dire? E cos'è il pi greco alla meno 1 del pi greco di qualcosa? Voi prendete un sottoinsieme di x, fate l'immagine nel quoziente, vedete le classi di equivalenza. Quando fate l'antiimmagine, state facendo l'unione di tutte le classi di equivalenza. Quindi di solito un insieme molto più grande di quello da cui partite. Questa è l'unione di tutte le classi di equivalenza di elementi del chiuso di partenza, del chiuso di x da cui siete partiti. Se pensate per ogni punto lo mandate nella sua classe di equivalenza, quando fate l'antimmagine trovate tutti i punti equivalenti a lui. Le fibre di questa mappa, cioè l'antimmagine dei punti, sono esattamente le classi di equivalenza, no? E quindi quando prendete un sottoinsieme, fate l'immagine, tornate indietro, fate l'unione delle classi di equivalenza di punti di quell'insieme. Domanda è, se questo insieme era un chiuso, l'unione di tutte le classi di equivalenza era un chiuso? Non c'è nessun motivo. E però questo è il criterio, cioè pi greco sarà chiusa se e solo se quando fate l'unione delle classi di equivalenza di un sottoinsieme chiuso ottenete un sottoinsieme chiuso della topologia di X, altrimenti sarà falso. E allo stesso modo, pensate, pi greco è aperta, se solo se rifate lo stesso ragionamento, bisogna che pi greco di un aperto sia aperto nel quoziente, ma perché sia aperto nel quoziente bisogna che l'antimagine sia aperta in x, e quindi se solo se il pi greco alla meno 1 del pi greco dell'aperto di x è un aperto di x. Ah, ecco, questo oggetto qua, di solito l'antimmagine dell'immagine per una proiezione si chiama la saturazione dell'insieme dato, perché è l'unione di tutte le cose equivalenti a qualche punto di quell'insieme. Saturazione per la relazione di equivalenza, questa è la saturazione dell'insieme di partenza. Saturazione per tilde dell'insieme di partenza. Cioè il pi greco alla meno 1 del pi greco, vi dice partite da certi punti, il pi greco alla meno 1 del pi greco vi dice fate l'unione delle classi di equivalenza di questi punti, cioè saturate per la relazione di equivalenza. Quindi vedete che di solito una proiezione su un quoziente è una mappa continua, quando mettiamo la topologia quoziente, ma di solito non è né aperta né chiusa, a meno che la topologia di partenza non abbia buone proprietà. Allora, esempio, per esempio R2 in R che manda la coppia XY in X è una mappa surriettiva, la potete leggere R come R2 modulo una certa relazione di equivalenza e vi potete accorgere che la topologia che mettete su R è esattamente la topologia usuale partendo dalla topologia del piano di R2. Questo non è un esempio interessante, cioè per carità, è un esempio interessante per dire le cose che conoscete di solito vanno lisce. E questa mappa però è più che continua, è anche aperta. Aperta, non chiusa. Continua, virgola, aperta, non è chiusa. Pensate all'esempio che vi facevo prima, proiettate un'iperbola equilatera. Avete un chiuso del piano che si proietta in qualcosa che non è chiuso nell'immagine. Esempio più interessante, prendete come insieme X l'insieme, per esempio, delle coniche del piano proiettivo complesso, coniche del piano proiettivo complesso. Coniche di P2C, insomma. Le coniche di P2C noi sappiamo che sono in relazione con uno spazio di matrici essenzialmente. Per dare una conica bisogna dare una matrice simmetrica, cioè un'equazione di secondo grado omogenea. Quindi questo insieme possiamo pensarlo come un quoziente, le matrici simmetriche 3x3. A coefficienti complessi e a cui magari togliete la matrice nulla perché ci dà un po' fastidio. Vabbè, l'equazione 0 uguale a 0 è tutto il piano, non è una conica. E poi fate forse, perché fa così? Fate forse una relazione di equivalenza che è prendete le matrici a meno di un multiplo, d'accordo? E già questo spazio non è proprio uno spazio euclideo, diciamo. M3 sim sarebbe uno spazio euclideo, è isomorfo a C alla 1, 2, 3, 4, 5, 6, giusto? Le matrici simmetriche 3x3 avrebbero 9 elementi, ma in realtà ce ne sono solo 6 indipendenti, quindi date 6 coefficienti e avete una matrice. E se togliete lo 0 state togliendo un elemento, se togliete la matrice nulla. Se poi fate quella relazione di equivalenza, in effetti state facendo uno spazio proiettivo di dimensione 5. Perché avete uno spazio vettoriale delle matrici simmetriche, togliete la matrice nulla, fate il modulo proporzionalità in uno spazio proiettivo di dimensione 5. Ecco, questo ha una topologia, tra virgolette, naturale, usando, che è un quoziente di un sottoinsieme di uno spazio C alla sesta, usando quoziente di un sottoinsieme di C alla sesta. C alla sesta naturalmente è uno spazio metrico, fate la distanza tra punti nel solito modo, d'accordo? Metrica hermitiana. E, per la verità, questo potevo dirlo per tutti gli spazi proiettivi. Gli spazi proiettivi sono un quoziente di un sottoinsieme di uno spazio vettoriale. Se nello spazio vettoriale mettete una topologia, automaticamente il proiettivo è associato alla topologia quoziente. Allora, primo problema, questo è molto facile, provate a capire la topologia qui. Però questo è piuttosto facile. La relazione di equivalenza qui è molto semplice perché ogni punto è equivalente a una retta. Tutte le fibre sono uguali e quindi è abbastanza facile capire qual è la topologia dello spazio proiettivo P5C. E quello che mi interessa però è questo: usiamo come relazione di equivalenza l'equivalenza proiettiva tra le coniche. Equivalenza proiettiva tra le coniche. Cioè diciamo che due coniche sono equivalenti se c'è una proiettività che sposta una nell'altra. E quello che abbiamo fatto nel primo semestre, cioè abbiamo fatto la classificazione proiettiva complessa e reale delle coniche e delle quadriche in generale. Ok? E allora la domanda è studiare x modulo questa relazione di equivalenza. Che insieme viene fuori e che topologia gli viene fuori? Allora, che insieme viene fuori è un teorema del primo semestre. La classificazione proiettiva complessa delle coniche è la cosa più facile possibile perché è data essenzialmente dal rango. Il rango può essere 1, 2, 3. Se è 3 è una conica irriducibile. Se 2 si spezza in due rette, se 1 è una retta al quadrato, giusto? Quindi questo insieme qua, noi sappiamo dal primo semestre, quindi non è una banalità, che si spezza in tre elementi, le rette doppie, le coppie di rette e le coniche irriducibili. Quindi possiamo chiamare questo irriducibile, la classe delle irriducibili, questa è la classe delle riducibili, questa è la classe delle doppiamente riducibili. Queste sono quelle di rango 3, rango 2, rango 1. Quindi quando guardate la mappa da x verso x modulo questa relazione di equivalenza, questo insieme qua ha solo tre punti, D con R, R, I. E quali sono le antiimmagini? L'antiimmagine D è fatta da tutte le coniche irriducibili, comunque siano disegnate. L'antiimmagine di quelle riducibili sono tutte le coppie di rette possibili e l'antiimmagine di queste sono le rette doppie, dovunque siano messe. Ok, cancello, ma fatevi un'idea precisa, diciamo, di cosa sta succedendo. Questo insieme ha solo tre punti. DR, R, I. E se volete potete chiamarli 1, 2, 3, tanto per dire sono i tre ranghi. E la domanda è: che topologia arriva sull'insieme X modulo tilde? Che topologia arriva sul quoziente E attenti perché la risposta non è di primo acchito, non è proprio banalissima. Per esempio, vi faccio notare il punto 3, cioè le coniche irriducibili, chiamiamo questa la proiezione. Se fate il pi greco 1 di 3, è l'insieme di tutte le coniche irriducibili. Allora, se voi prendete una conica irriducibile, vuol dire avete preso una matrice invertibile. Se avete una matrice invertibile e guardate un suo intorno nello spazio euclideo, cioè la sesta, se prendete un intorno abbastanza piccolo, il determinante di tutte le matrici in quell'intorno rimane diverso da zero, perché il determinante è una funzione continua, se non è nulla in un punto, è nulla in un piccolo intorno del punto. Morale, quando fate pi greco alla meno 1 di 3, è un sottoinsieme di x aperto. Dunque, il punto 3 è un insieme aperto del quoziente. Quel punto è un punto che lui da solo fa un aperto. Se fate il pi greco alla meno 1 di 2, cioè delle cose di rango 2, quelle riducibili, è un sottoinsieme di x ovviamente, come lo caratterizzate? Uno potrebbe ingenuamente pensare, beh, è l'insieme delle matrici che hanno determinante nullo, però non proprio tutte, perché ci sono quelle che hanno rango 1, anche quello hanno determinante nullo, ma hanno specialità di più, cioè hanno anche i minori 2 per 2 che sono tutti 0. La cosa più facile naturalmente è pensare alle antiimmagini, cioè dentro allo spazio X c'è un sottospazio determinante uguale a 0, che è quello delle matrici di rango minore uguale di 2, e qui dentro ci sarà qualcos'altro che saranno le matrici di determinante di rango uguale a 1. Determinante uguale a 0 vuol dire il rango minore uguale di 2. Ma dentro là ci sarà un sottoinsieme decisamente più piccolo, fatto da tutte le matrici che hanno tutti i minori 2 per 2 uguali a 0. Allora, cos'è che succede? Che se faccio l'antiimmagine di 1, è un sottoinsieme di x, questo sarà un chiuso di x. Perché è un chiuso? Perché è definito da certe equazioni uguali a 0. Tutti i determinanti 2 per 2 uguali a 0, ogni equazione uguale a 0 fa un chiuso, perché l'antiimmagine è di 0 di c, che è un chiuso di c, e quindi questo sarà un chiuso. Invece il pi greco alla meno 1 di 2 sarebbe lui, se fosse determinante uguale a 0 sarebbe un chiuso, però gli sta togliendo qualcosa. Se faccio il pi greco alla meno 1 dell'insieme formato da 1 e 2, questo è un sottoinsieme di x ed è un chiuso. Le cose di rango minore uguali di 2 vuol dire determinante uguale a 0, anche se a rango 1 non importa, quello è un chiuso, perché 0 è di una funzione. Invece questo non è un chiuso, è un chiuso a cui avete tolto qualcosa. È un chiuso a cui avete tolto un sottoinsieme chiuso, che è quello delle matrici di rango 1. Non è aperto, non è chiuso. Quindi notate, in questo spazio avete questi tre punticini, e le cose doppiamente riducibili, questo è un insieme chiuso. L'insieme delle matrici irriducibili, questo è un punto aperto. L'insieme delle matrici riducibili, se lo mettete insieme a questo, fa un chiuso, ma lui da solo no. E questo è l'insieme x modulo. Notate, se mettete insieme R con I, questo insieme qua è un aperto, perché? Qui la risposta, se volete, è banale, perché il complementare è un chiuso. Il complementare è il punto di R, abbiamo già visto che quello è un chiuso. Ok, quindi capite che già su un insieme con tre elementi così semplici di topologia potrebbero essercene un sacco. E quando questo elemento, questo insieme viene come problema di classificazione, gli viene una topologia abbastanza naturale. E in questo caso riuscite a descriverla. Ecco, se volete divertirvi, provate per esempio le altre classificazioni, se provate a mettervi nel caso, per esempio, non complesso, ma nel caso reale. Allora la vita diventa più complicata, perché vi ricordate che quelle irriducibili bisogna distinguere a seconda della segnatura. Quindi non ci sono più tre punti, ce ne sono di più. E la topologia naturalmente diventa un pochino più sofisticata da trovare. E naturalmente ancora più complicato se cercate di fare modulo la relazione di equivalenza euclidea o affine. E questo, se volete, potete provare a vedere cosa riuscite a capire. I problemi di classificazione sono i tipici problemi in cui si parte da oggetti che sono classificati, per esempio, da matrici come le coniche, si fa una relazione di equivalenza e poi si vuole capire l'insieme quoziente. Notate che quando l'insieme di partenza è uno spazio vettoriale, di solito ci mettiamo una topologia interessante, e la topologia quoziente può essere piuttosto sorprendente, ma interessante. Ok, dunque, allora questo è l'esempio principale, diciamo, topologie quozienti per topologizzare i codomini. Nel caso dei domini, qual è l'esempio principale? Esempio principale, sottoinsieme di spazi topologici. Cioè, se Y è spazio topologico e X è un sottoinsieme di Y, usiamo la inclusione come funzione, l'inclusione X verso Y, che manda ogni X piccolo in se stesso come elemento di Y, e mettiamo su X e, che cosa? La massima topologia, la minima topologia che rende continua questa l'inclusione. E allora un certo A sottoinsieme di X è aperto di X se e solo se questo insieme A è B intersecato X con B un aperto di Y. L'antimmagine in questo caso vuol dire solamente interseco col sottoinsieme. Quindi attenzione che possono arrivare degli aperti del sottoinsieme che non erano aperti dello spazio. Ok? E fatevi qualche immagine. Pensate, per esempio, il sottoinsieme sia una palla chiusa dentro ad R2. Per fare un aperto basta prendere un qualunque aperto del piano e intersecarlo col sottoinsieme. D'accordo? La topologia è fatta intersecando il sottoinsieme dato con qualunque aperto dello spazio di partenza. Mettiamo la topologia che rende continua l'inclusione. E questa si chiama la topologia indotta. Si dice topologia indotta da Y sul sottoinsieme. Di solito è piuttosto facile da capire. Gli aperti di X sono le intersezioni con X di aperti di Y. E insisto, di solito non sono aperti di Y. di solito sono dei V contenuti in X che è contenuto in Y, ma non sono aperti di Y. Non è necessariamente aperto di Y. Ok? Neanche se è contenuto in X. Allora, casi particolari. Se X è un aperto di Y, allora la funzione inclusione è continua, perché abbiamo dato la topologia migliore che rende continua che la mappa, ma è anche aperta. Non necessariamente chiusa. E fatevi qualche esempio, e idem se per caso X è un chiuso di Y. Naturalmente in generale un sottoinsieme non è né un chiuso né un aperto di Y, quindi in generale quella funzione non sarà né aperta né chiusa. Qui credo che l'esempio fondamentale essenzialmente sia questo che ci interessa, quindi... Vi ricordate che ho cominciato questa lezione con questo problema. Se prendete quozienti di spazi metrici, è vero che sono spazi metrici, questo è un problema non banale, la risposta è no. E qui potete farvi lo stesso problema, però la risposta in questo caso è facile, la risposta è sì. Problema, sottospazi di spazi pseudometrici sono pseudometrici e questo problema significa se ho uno spazio topologico la cui topologia è indotta da una pseudometrica e ho un sottinsieme di questo spazio e gli metto la topologia indotta come sottinsieme, è vero che questa topologia è definita da una pseudometrica? E la risposta è sì. In questo caso la risposta è sì. E dovreste averlo visto in analisi come teorema, la topologia indotta da uno spazio metrico su un sottinsieme è la topologia indotta dalla metrica ristretta a quel sottinsieme. Ok, e allora adesso passiamo alle cose serie. E questa era la parte di allenamento, diciamo usiamo una funzione. E le cose serie sono usare intere famiglie di funzioni. E casi di famiglie di funzioni. Allora, il primo caso è, prendete gli F, allora facciamolo con ordine, qui abbiamo guardato i quozienti, quindi abbiamo guardato il dominio è topologico e il codominio cerchiamo di mettergli una topologia. Quindi prendiamo funzioni F con alfa, da X con alfa verso Y, dove il codominio è sempre lo stesso, gli X con alfa sono spazi topologici, e la domanda è che topologia posso mettere su Y in modo che le funzioni F con alfa siano continue? Che topologia mettere su y in modo che, attenzione, tutte le funzioni f con alfa siano continue. Allora, come al solito, si parte dal caso banale. Se metto la topologia banale, tanto immagine sempre il vuoto x alfa per ogni alfa, tutte le funzioni sono continue. Quindi quello che ci interessa è la massima topologia. Ci interessa la massima topologia per cui ciò succede. E quindi cerchiamo di mettere il massimo possibile di aperti su y. Quali sottoinsiemi di y possiamo accettare certamente come aperti? E sono quelli, siccome vogliamo queste funzioni continue, tali che l'antiimmagine per ogni f alfa sia un aperto di con alfa. Quindi candidato prendiamo i v sottoinsiemi di y, tali che f con alfa antiimmagine di v appartiene a t con alfa, topologia di x alfa, per ogni alfa. Vogliamo che tutte le funzioni siano continue, quindi qualunque cosa mettiamo come aperto, bisogna che la sua antiimmagine per tutte le funzioni f alfa sia questa. Quindi questo è il candidato che dobbiamo studiare. E al massimo è questo che possiamo mettere. Qual è il problema dall'altra parte? Il problema dall'altra parte è un problema invece di topologizzare il dominio. Ah, naturalmente questo quando è che capiterà? Capiterà per esempio quando avete un insieme y che è unione di tanti altri insiemi. Allora avete le inclusioni come funzioni e cercate di mettere sull'unione la topologia in modo che tutte le inclusioni siano continue. Questo tipico esempio. E vedrete dopo che non è banale. E qual è il caso opposto? Il caso opposto, tra virgolette, è quando avete funzioni f alfa da un certo x verso certi spazi y alfa con y con alfa spazi topologici. Allora il problema è lo stesso, vogliamo mettere la migliore topologia su x per rendere tutte quelle funzioni continue. Qual è la migliore topologia su x per rendere tutte le f alfa continue? Qui è un problema di minima topologia, perché se mettessi su x la topologia discreta, ok, è tutto continuo, non c'è nessun interesse. Quindi è un problema di minima topologia. In questa minima topologia che cosa bisogna mettere? Bisogna, è un problema di, tra virgolette, minima topologia su x per rendere tutte quelle funzioni continue. Bisogna usare come aperti almeno, ricordatevi che devo rendere tutte queste funzioni continue, quindi almeno devo mettere gli f con alfa alla meno 1 di v con v appartenente a t con alfa, ogni v appartenente a t con alfa e per ogni alfa appartenente all'insieme A. Perché? Perché quelle funzioni siano continue, bisogna che l'antiimmagine di ogni aperto per ogni f alfa sia un aperto di x. Quindi devo mettere tutti quegli arnesi almeno. Bisogna usare come aperti almeno questo insieme qua, che è un sottoinsieme di parti di x. E, ok, allora qui due problemi, adesso ci pensate un attimo durante l'intervallo e vi rendete conto che questa volta sono un po' diversi. Perché? Provate a pensare a questo insieme. Quelli che sono antiimmagine di V anti-margini di aperti per ogni alfa e quelli che e prendere le anti-margini invece in questo caso di v in y tale che l'antiimmagine in t con alfa. Quando prendete v in y tale che l'antiimmagine in t con alfa, vi rendete subito conto che questi insiemi hanno belle stabilità. Se ne prendete due e fate l'intersezione, l'antiimmagine dell'intersezione e l'intersezione dell'antiimmagine resta aperto in tutti gli x alfa. Cioè questo insieme qua avrebbe già l'aria di essere una topologia. Provate a controllare durante l'intervallo. Questo insieme qua è un sottoinsieme di parti di x, prendete le antiimmagini tramite f alfa di aperti di x con alfa. Ora, quando prendete due di questi arnesi e provate a intersecarli, di solito non c'entrano niente. Prendete l'antiimmagine per f alfa di qualcuno, l'antiimmagine di f beta di un altro, provate a intersecarli e non c'entrano niente fra di loro. Quindi quell'insieme lì non c'è motivo che sia una topologia. Ecco, provate a rifletterci, questa è una cosa abbastanza importante. Qui compare una grande asimmetria. E facciamo un intervallo.
Always when you bake
data Cartesian product, you take
the points are not necessarily closed, for example, are not necessarily open, so it is the problem, but if classes inside this are open or closed, for example. If you have an simulation in which class of equivalence is open, then the point of the quotient are open. Normally, the previous relations are not with the topology.
Okay, thank you. And then I was going to ask something about the projective space. Can you go up to the bar when you... The SpaceX was P5, right?
Mm-hmm. Yes.
Okay, I will think about it. Thank you very much.
Filtri base non è vuoto, non contiene il vuoto, ecco qua nella definizione non c'è scritto che deve escludere il vuoto, però dopo base di un filtro è un B sottinsieme di F tale che per ogni F è sovrinsieme. No, attenzione, sono due cose diverse. Siccome B è un sottinsieme di F, non può contenere il vuoto, potrebbe essere vuota per la verità. E però in quel caso non è vero che ogni elemento può essere solo insieme di quello. E invece l'altra, notate, è la condizione per cui un qualunque sottinsieme di parti di X possa essere base per un qualche filtro.
Ok, è chiaro. Un'altra cosa che volevo chiedere,
un'altra domanda è che proprio nella lezione di oggi non abbiamo capito perché l'antimmagine della proiezione delle coniche invincibili di angolo 2 non sia né aperto né chiuso.
Cioè è chiaro che è un chiuso meno un chiuso, però questo è sufficiente per dire che non è sicuramente né aperto né chiuso.
Ok, l'ho lasciato molto all'intuizione, diciamo, pensate essenzialmente che sono definite da condizioni di cose uguali a zero, dove le cose uguali a zero sono un po' complicate, sono equazioni di terzo grado, per determinate e così via. Pensate di semplificarvi la vita.
Mettiamoci spazio e sottosieme uguale a zero
uguale a zero.
Anche se fossero sotto insieme dello sottospazio.
Dovrei leggere anche nel...
Ah, non è che è scritto quello veramente. Gli aperti di X sono l'intersezione di X con gli aperti di Y. Di solito sono sotto insieme di Y, ma non è necessariamente un aperto di Y, neanche se è contenuto in X.
L'intersezione tra x e un sottosieme di x, ma x non è un aperto.
Esatto, no, no. Okay. Se fosse un aperto sì. No, pensate che hanno fatto,
pensate R e pensate all'insieme chiuso qui. E chi sono gli aperti del chiuso? Sono aperti di R e inserati col chiuso, quindi anche questo è un aperto del chiuso, ma non è un aperto di R.
Se fosse un sottosieme dell'interno, certo, se fosse un sottosieme dell'interno, sì, ma è un sottosieme della terra, di una aperta. Allora, ritorno un attimo sull'esempio di prima, perché può essere utile, diciamo, guardando un po' meglio. E il problema potrebbe essere come mettere topologie sugli spazi proiettivi. Allora, facciamo il caso reale che è più visibile. Che cos'è uno spazio proiettivo di dimensione n su R? Sappiamo che sono gli sottospazi vettoriali di dimensione 1 di Rn più 1, giusto? Però in pratica vuol dire Rn più 1, a cui togliete lo 0, e poi di questo fate quoziente con R invertibile, cioè essenzialmente considerate due vettori equivalenti se uno è multiplo dell'altro per un elemento non nullo, per uno scalare non nullo. Allora, questo qui, allora, Rn più 1 è uno spazio metrico, non è l'unica topologia che possiamo mettere, però partite come spazio metrico, che è quello più facile per voi, dunque topologico. Rn più 1, a cui togliete lo 0, è un sottinsieme, peraltro molto facile, avete sciolto solo l'origine, è un aperto di Rn più 1 in realtà, ok? Quindi gli date la topologia indotta. Topologia indotta è comunque la topologia della metrica. In ogni punto avete le palline centrate in quel punto che vi descrivono la topologia. Dopodiché fate un quoziente. Prendete Rn più 1, tolto lo 0, che è uno spazio topologico, e fate questo quoziente modulo la relazione di equivalenza dell'invertibilità reale, cioè ogni vettore è uguale a ogni suo multiplo. Allora automaticamente avete una proiezione da Rn più 1 tolto 0 verso questo insieme, giusto? Ad ogni vettore V associate la classe di equivalenza di V. La classe di equivalenza di V è fatta dalla retta generata da V tolto 0, ovviamente perché l'abbiamo buttato via. Quando fate l'antimmagine, questa è pi greco, diciamo, quando di questo punto fate l'antimmagine, pi greco l'antimmagine della sua classe di equivalenza, che cosa vengono? Viene naturalmente tutta la retta dei multipli di V, lambda V per lambda in R invertibile. Ok? Quindi questa relazione di equivalenza è molto facile. Prendete un vettore in Rn più 1, la sua classe di equivalenza è la retta che lui ha generato. Sotto spazio vettoriale tolto lo 0 naturalmente. Quindi qui le fibre, tra virgolette, sono tutte molto semplici. Prendete un punto nel quoziente e la sua fibra è semplicemente la retta che ha generato tranne 0. Notate che è una relazione di equivalenza questa molto semplice perché le fibre si somigliano tutte tra di loro. Non è come la classificazione delle coniche in cui c'è un pezzo molto grosso che contiene quasi tutto e dopo dei pezzetti piccoli che sono le coniche riducibili. D'accordo? Qui le fibre, cioè le antimmagini delle classi di equivalenza, le classi di equivalenza si somigliano tutte tra di loro, sono tutte molto semplici. E questo vi permette di descrivere abbastanza bene la topologia di questo insieme qua. Naturalmente, come al solito, potete pensare, per esempio, mettiamoci in R3. Quando fate R3, prendete V, la sua classe di equivalenza sarà la retta che lui genera. Naturalmente potete pensare di mettere la sfera, così avete solo due elementi nella classe di equivalenza. E vi ricordate che questo qua è la sfera n dimensionale dentro ad Rn, modulo semplicemente l'antipodia. Cioè un punto e il punto antipodale sono un vettore meno il vettore, generano lo stesso punto dello spazio proiettivo. E a questo punto potreste anche pensare di essere più astuti e di dire, ok, Sn come sottinsieme di Rn più 1, notate che Sn è un chiuso di Rn più 1, perché è definito da un'equazione uguale a 0, quindi è un bel chiuso, simpatico, cicciotto. E lui naturalmente ha la topologia come sottinsieme di Rn più 1, e qui dovete semplicemente fare il quoziente modulo antipodia, cioè ogni punto è identificato con l'antipodale. E la domanda è, viene la stessa topologia? Cioè se voi pensate allo spazio proiettivo come quoziente di Rn più 1, oppure pensate allo spazio proiettivo reale come quoziente della sfera n dimensionale modulo antipodia del bordo. Domanda, viene la stessa topologia? Notate che, come dire, quando pensate a Rn più 1, se prendete un vettore V, questo è lo 0, diciamo, e volete un intorno di questo vettore, della classe di equivalenza nello spazio proiettivo, dovete prendere in un certo senso un intorno di tutta la sua classe di equivalenza. E quando pensate a questo 0, pensate al vettore V che sta sulla sfera, e per prendere un intorno lì, cosa dovete fare? Dovete prendere essenzialmente un intorno sulla sfera e sul punto antipodale, naturalmente. E come sono legate queste due cose? Questo sarebbe il problema. Lo stesso potete chiedere per gli spazi proiettivi complessi, solo che sono quozienti di un sottoinsieme di Cn più 1 questa volta, e quindi eventualmente sono quozienti di sfere sì, 2n più 1 dimensionali dentro a qualche spazio reale. Ok, topologizzare gli spazi proiettivi è un piccolo problema che tiene insieme sia i sottoinsiemi sia i quozienti. Provate a pensarci. Allora, noi torniamo qua. Allora, questo abbiamo tante funzioni, tutti i numeratori, scusate, tutti i domini sono spazi topologici, il codominio è sempre lo stesso y. Vogliamo mettere su y una topologia che renda continue tutte quelle funzioni. Abbiamo visto che la massima topologia per rendere continue quelle funzioni è questa, cioè dobbiamo mettere su un insieme di y la cui antiimmagine sia aperta per ogni x con alfa, e la risposta è che questa qua è già una topologia. La massima topologia succede e risulta questo è un sottoinsieme di parti di y e risulta già una topologia su y. Verifica piuttosto facile, perché prendete un v, per esempio prendete v1 e v2 che siano tali che le loro antiimmagini siano aperte in tutti gli x con alfa. Allora v1 intersecato v2, fate l'antiimmagine, l'antiimmagine è l'intersezione delle antiimmagini, e quando li intersecate sono intersezioni di due aperte in x alfa e aperte in x alfa. Okay? Quindi fate la verifica immediatamente e vedete che questo insieme soddisfa già le proprietà di essere una topologia. Quindi questo è un problema apparentemente piuttosto facile. Su y prendiamo i sottoinsiemi la cui antiimmagine è aperta per ogni x con alfa. Naturalmente allora queste topologie, siccome si chiamano, è una massima topologia, si chiamano topologie forti o topologie induttive, si dice topologia forte tra virgolette, tra parentesi, su y della famiglia F alfa, oppure topologia induttiva. Sempre su y della famiglia di quelle funzioni. Quindi notate che qui vi ho lasciato un esercizio. Vi ho lasciato l'esercizio verificare che quell'insieme soddisfa già le proprietà della topologia. Nota, come prima, qui abbiamo tante funzioni da x alfa in y. Allora, date queste funzioni f alfa da x alfa in y, abbiamo una funzione che manda le funzioni da y verso z componendole con x alfa, le manda in una collezione di funzioni da ogni x alfa verso z. Quindi prodotto per alfa appartenente all'insieme A dell'insieme delle funzioni da x con alfa verso z. E che cosa faccio? È la composizione con gli f alfa, cioè se qui prendo una funzione g, qui lo mando nella mappa che ad ogni alfa associa la funzione g è una funzione da y verso z, qui c'è la mappa, c'è tutta la famiglia in realtà delle mappe f alfa, e quindi faccio g composto f alfa per ogni alfa. Quindi ad ogni funzione da y a z associo tutta una famiglia di funzioni da y con alfa verso z per ogni insieme alfa. Ok? E allora, dato queste abbiamo, e questa è una questione puramente insiemistica, quello che mi interessa dire è la proprietà universale, cioè g è continua per la topologia su y indotta dalla famiglia F alfa, se solo se G composto F alfa è continua per ogni alfa. E questo è questa proprietà universale per ogni Z, cioè universale, caratterizza la topologia su y indotta dall'F alfa. Ok, allora qual è l'esempio fondamentale in cui abbiamo una famiglia di funzioni da un insieme di insiemi verso un insieme fissato? Le unioni, per esempio. E se gli x alfa sono spazi topologici, prendiamo come x, come y, due punti uguali, l'unione su alfa in A di tutti questi x con alfa, allora ogni x con alfa è un sottinsieme di y, abbiamo x con alfa contenuto in y per ogni alfa, inclusioni, la chiamiamo i con alfa, l'inclusione. E allora la domanda è: che topologia vogliamo mettere sull'unione di spazi topologici? E la risposta ovviamente è la migliore topologia che rende continue tutte le inclusioni. Usiamo su y uguale unione degli con alfa con alfa in A, la topologia indotta dalle inclusioni con alfa. Cioè, per dire che un insieme è aperto nell'unione, bisogna che la sua antimmagine su tutti gli con alfa sia aperto, cioè bisogna che la sua intersezione con tutti gli con alfa sia aperta. Cioè V contenuto nell'unione di x con alfa è aperto se solo se V intersecato x con alfa è aperto per ogni alfa. Perché questo vuol dire esattamente i con alfa antimmagine di questo insieme V. potete fare le unioni disgiunte naturalmente. Sapete cosa sono, quindi non insisto. E la cosa più interessante sono le unioni crescenti. Cioè quando avete una situazione di sottoinsiemi, per esempio iscon 0, contenuto in iscon 1, contenuto in iscon 2, contenuto in iscon 3, puntini, 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 e prendete come x l'unione di tutti gli isconi. Per esempio, prendete R, è contenuto in R2, è contenuto in R3, è contenuto in R4, e sempre naturalmente pensando per esempio R2 ha coordinate x1 x2, questo qua sarebbe x1 x2 uguale a 0 per esempio, e questo qua sarebbe x3 uguale a 0 dentro ad R3, questo x4 uguale a 0 dentro ad R4 e così via. Cioè pensate una retta contenuta in un piano, contenuta nello spazio, R3, poi questo contenuto in R4 come gli zeri della quarta coordinata e così via. Fate l'unione di tutto. Quindi contenuto in Rn, contenuto in Rn più 1, in cui questo qua è semplicemente xn più 1 uguale a 0, cioè pi per piano. Abbiamo... l'unione per i maggiori o uguali di 0 di tutti questi R alla I con quelle inclusioni crescenti, questo qua di solito per definizione si dice R alla infinito, e attenzione a che cos'è come insieme, non è l'insieme di tutte le infinituple. Perché un elemento per stare nell'unione deve stare in qualche Rn, d'accordo? Quindi lì dentro non esistono n uple sempre diverse da zero, perché gli elementi lì dentro devono stare in qualche Rn per qualche n per stare nell'unione. Quindi sono le n uple, le infinituple, definitivamente zero. Quindi come insieme, lui è fatto dalle funzioni da n in R, con phi, con phi di n uguale a 0 per ogni n sufficientemente grande. Giusto? Chiaro che quegli elementi ci stanno perché sono quelli di Rn per qualche n. D'altra parte, per stare in quell'unione deve essere fatto così. Quindi, questo qua è un sottoinsieme del prodotto R alla n, ma è diverso. Ecco, che topologia ha questo sottoinsieme? Che topologia ha R infinito come unione di tutti gli Rn? Quali sono i suoi aperti? I suoi aperti sono sottoinsiemi di R infinito, tali che intersecati con ognuno degli Rn è un aperto di quell'Rn. Quindi, per esempio, nessun aperto di Rn può essere un aperto di R infinito. Nota, nessun aperto di Rn è aperto di R infinito. Perché? Perché se è un aperto di Rn vuol dire che è contenuto in qualche Rn, quindi lui non può essere un aperto di Rn più 1. Per essere un aperto di R infinito deve essere intersecato con ogni R con I, deve essere un aperto di R. Quindi deve essere un insieme che non è contenuto in nessun R con N. Cercate di immaginarvi come sono fatti. E quindi vedete che già questo, fare unioni crescenti vi dà risultati non facili da capire. E l'altro caso è ancora peggiore. E L'altro caso è quello in cui abbiamo un dominio fissato, tante funzioni verso codomini che possono cambiare ad ogni indice, e i codomini sono spazi topologici. Allora, vogliamo ovviamente mettere una topologia su X che rende continue tutte queste funzioni. Se mettiamo su X la topologia discreta, tutto continuo, quindi è un problema di minima topologia. È un problema di minima topologia su X, e bisogna usare, e quindi si chiameranno topologie deboli o topologie proiettive, perché appunto hanno meno aperti di quelli che vi aspettate. E bisogna usare come aperti almeno questi tizi, perché per rendere continue le funzioni bisogna che qualunque aperto abbiate in qualunque x alfa, la sua antiimmagine sia un aperto di x. Quindi dovete mettere tutto questo. Ecco, questo insieme, questo sottinsieme di parti di x, non è una topologia, non è di solito una topologia. Per esempio, f alla meno 1 alfa di un certo v con alfa, per dire un aperto di t con alfa, intersecato f alla meno 1 beta di un certo aperto v beta in x con beta, non c'è motivo che sia l'antiimmagine tramite f gamma di qualcosa. Quindi questo insieme non è chiuso per intersezioni finite. Per lo stesso motivo, ovviamente, non è chiuso per unioni arbitrarie, cioè prendete antiimmagini di aperti nei vari spazi, fate l'unione, non c'è nessun motivo che sia l'antiimmagine tramite uno di quegli spazi di qualche insieme aperto. Da questo notate anche che non c'è motivo neanche che sia una base. Per essere una base per una topologia bisognerebbe che le intersezioni finite di elementi di base contengano elementi di base, ma anche questo non c'è nessun motivo particolare. Questo insieme non è di solito una topologia, non è nemmeno base per una topologia. Non è nemmeno in generale base per una topologia. In generale, in qualche caso potrebbe esserlo. Però, naturalmente, come tutti i sottinsiemi di parti di X, lui genera una topologia. Lui è prebase per una qualche topologia. Ma, come tutti i sottinsiemi di parti di X, genera una topologia, che quindi è la minima possibile per rendere continue tutte le f con alfa. Allora, questa è la topologia che intendiamo mettere su X, e la chiamiamo la topologia debole della famiglia f alfa. È la topologia debole, per definizione debole o proiettiva, c'entra niente con gli spazi proiettivi, è della famiglia F con alfa. E, naturalmente, capire questa topologia può essere più difficile esattamente perché abbiamo a disposizione solo una prebase della topologia. Per trovare la topologia bisogna fare prima tutte le intersezioni finite e dopo tutte le unioni arbitrarie di intersezioni finite. Quindi è una cosa apparentemente assai complicata. Allora, questa è intanto la grande differenza col caso di prima. L'insieme ovvio che dobbiamo usare come aperti non è una topologia di per sé. Bisogna prendere la minima topologia che contiene questo insieme. Quella è la minima topologia che renderà continue le funzioni che ci interessano, però costruirla non è così ovvio. Conosciamo solo una prebase. Invece funziona bene la proprietà universale, vale a dire E data questa famiglia di funzioni da x verso gli y con alfa, f alfa per ogni alfa, dà delle mappe da che cosa? Se ho delle funzioni da z verso x, posso costruire, facendo la composizione con gli y con alfa, f alfa, quindi prendo qui una mappa g, e posso fare tutta questa composizione, cioè per ogni alfa posso dire chi è f con alfa composto g. E questa è una collezione di tante mappe da z verso ciascun x con alfa, quindi è sull'insieme prodotto delle funzioni da z verso gli x con alfa. Quindi il fatto di avere quelle mappe mi dà automaticamente una funzione per ogni z, le funzioni da z in x diventano una famiglia di funzioni per composizione da z verso gli x con alfa, e quello che succede è che g è continua per la topologia su x, debole per f con alfa, se solo se f alfa composto g è continua per ogni alfa. Questa è la proprietà universale, e questa proprietà universale caratterizza la topologia su X. Dopo, prima di mettere gli appunti in rete, di una di queste proprietà universali vi scrivo la dimostrazione, però troverei utile se provaste voi a pensare proprio come fareste a dimostrare questa proprietà. C'è da dimostrare un se e solo se, e dopo che se c'è quella proprietà allora la topologia è quella giusta. E provate a fare lo sforzo mentale, diciamo, di capire effettivamente cos'è che bisogna dimostrare. Proverò a scrivervi, per esempio in questo caso provo a scrivervi esattamente il ragionamento da fare. Però quello che volevo fare per finire era fare qui l'esempio principale. L'esempio principale, ma non unico. Prodotti cartesiani. Se gli x con alfa, li abbiamo chiamati y con alfa qua, pazienza. Se gli y con alfa sono spazi topologici, abbiamo come x, scegliamo, diciamo, il prodotto per alfa in A degli y con alfa, che vi ricordate è l'insieme di tutte le funzioni dall'indice A verso l'unione disgiunta degli y con alfa phi, in cui phi calcolato in alfa deve appartenere però a y con alfa, nel caso che l'insieme di indici sia finito numerabile potete scriverlo come n uple di oggetti. Abbiamo questo prodotto che ha le proiezioni naturali da x verso x, appunto, che è il prodotto su alfa degli y con alfa. Abbiamo la proiezione, diciamo, pi greco beta verso y con beta. E qual è questa proiezione? È quella che manda un elemento phi in phi calcolato in beta, che guarda caso è proprio dentro y con beta. Questo per ogni beta appartenente ad A, cioè per ogni indice. E mettiamo su x, che è il prodotto cartesiano appunto di y con alfa, la topologia debole delle proiezioni. Cioè, la minima topologia che rende continue tutte le proiezioni. Di questa topologia a priori conosciamo solo una prebase. Una prebase è fatta da che cosa? Il pi greco beta antimmagine di un v con beta con v con beta appartenente alla topologia dello spazio x beta. E che cosa cos'è questa antimmagine? È l'insieme di tutti gli elementi del prodotto in cui la coordinata beta appartiene a un certo aperto fissato. Allora, se volete immaginabile, queste sono delle specie di strisce. Il guaio è che noi abbiamo intuizioni in dimensione finita, per così dire. Allora, in dimensione 2, per esempio, avrei detto così. Prendiamo questo aperto e la sua antimmagine è questa roba qua. In dimensione 3... idem, prendete un aperto qui e quando fate l'antimmagine cos'è che trovate? Trovate tutta una parete, per così dire, delle cose che stanno lì in mezzo, no? Tutti gli elementi del prodotto la cui proiezione sulla prima coordinata sta esattamente in quel coso, sta esattamente in quell'aperto. Quindi capite che queste qua le chiameremo in generale strisce dentro il prodotto. Queste sono le funzioni phi tali che phi valutato in beta appartiene a v beta. E per tutte le altre coordinate non c'è nessun problema. Quindi, se volete, sarebbe il prodotto cartesiano di tutti gli insiemi di prima, solo che al posto di x beta avete messo il sottoinsieme v beta. Ok? Sarebbe il prodotto cartesiano su alfa di tanti spazi, chiamiamoli z con alfa, dove z con alfa è v beta se alfa è uguale a beta e altrimenti è tutto l'y alfa di prima. Giusto? Perché prendete tutte le funzioni in cui la coordinata beta l'avete fissata in qualche modo dando una condizione. Tutte le altre coordinate sono completamente libere, quindi possono prendere qualunque cosa. E queste le chiamereste delle strisce. Strisce dentro il prodotto. Ok? Allora, una prebase è fatta da queste antimmagini di aperti che sono delle strisce. Notate, avete tutti gli elementi del prodotto, solo che in una certa coordinata avete fissato una certa condizione. Per avere una base, cosa fate? Fate intersezioni finite di elementi della prebase. Quindi fate intersezioni di strisce, intersezioni finite di strisce. Una prebase è fatta e una base è fatta da intersezioni finite, importante, di elementi di prebase. Quindi in sostanza sono delle situazioni in cui avete sottoinsiemi dello spazio prodotto in cui in un numero finito di coordinate avete messo certe condizioni. Le altre coordinate restano comunque tutte libere. E a questo punto dovreste capire che ci sono dei casi completamente diversi a seconda che l'insieme di indici sia finito oppure no. Nota. Se l'insieme A, insieme di indici, è finito, cioè proprio un insieme finito, A è un insieme 1, 2, puntini puntini fino a n, allora una base è data dal prodotto di aperti. Chiaramente, perché intersecate n aperti, n elementi di prebase, e avete scatole. Se invece intersecare n aperti, dovete immaginarlo come faccio il prodotto cartesiano di n aperti, cioè trovo una scatola aperto per aperto per aperto. Se invece A non è infinito, se A non è finito, altrimenti gli elementi di base della topologia non sono quelli della box topology, non potete prendere una qualunque prodotto di aperti, deve essere un prodotto di aperti in cui quasi tutti gli aperti sono uguali allo spazio della coordinata, altrimenti gli elementi di base sono notate intersezioni finite di elementi di prebase, quindi se volete possono essere scritti come prodotti su alfa per A di certi z alfa, però con z con alfa uguale a tutto lo spazio y con alfa per quasi ogni indice alfa appartenente ad A. Quindi quando pensate agli spazi R2, R3, R4 come prodotti di tante coppie di R, allora la vostra immaginazione è più o meno giusta. Su R gli intervalli aperti fanno la base degli aperti, su R2 fate il prodotto di intervalli, sono dei quadratini, facendo unione di quadratini trovate tutti gli aperti del piano. Lo stesso per lo spazio e così via. Però quando fate per esempio tutte le successioni, R alla N, allora no, la topologia prodotto non è la box topology, non è il prodotto di aperti. Gli aperti di base sono sottoinsiemi delle successioni tali che in un numero finito di indici avete certe condizioni e tutti gli altri indici sono liberi. Notate, la topologia è estremamente debole, cioè gli aperti sono estremamente grandi. La box topology è molto molto più fine, perché la box topology dice prendete prodotti di aperti. Prodotti di aperti non sono aperti della topologia prodotto di solito. Quindi altrimenti gli elementi di base sono intersezioni finite di elementi di prebase, quindi queste. I prodotti prodotto per z alfa con alfa in A per z alfa aperti qualsiasi di x con alfa sarebbero, generano la cosiddetta box topology, che è molto più fine della topologia prodotto. Ok, siccome il tempo è scaduto vi lascio un paio di esercizi su cui riflettere, un paio di problemi, ci ritorneremo, però se ci pensate è molto problemi. Allora, il primo problema è questo, apparentemente non c'entra, è nuovo, ed è questo, X è spazio topologico con topologia tau, prendiamo come F l'insieme delle funzioni continue da X con topologia tau verso R con topologia usuale. Questo è un insieme di funzioni, in cui il dominio è sempre x. E consideriamo t' due punti uguali, e la topologia su x indotta dall'insieme f, dell'insieme di funzioni f, cioè la minima topologia su x che rende continue tutte le funzioni appartenenti ad f. Non lasciatevi ingannare dal fatto che il codominio è sempre lo stesso. Abbiamo un sacco di funzioni in cui x è sempre lo stesso spazio, funzioni a valori reali, avete una famiglia di funzioni reali che sono le funzioni continue per la topologia T. La domanda è: che relazioni c'è fra T e T'? Che relazioni vi sono tra T e T'? Quando capita che T è uguale a T'? Cioè, quando è che T ha già la topologia che è la minima indispensabile per rendere continue le funzioni da quella topologia in R, per tutte le funzioni continue? E se la domanda di primo acchito vi sembra strano, avete ragione, però la domanda è importante. E cioè, di primo acchito sembra una cosa strana. Seconda domanda è questa. Allora, noi abbiamo costruito R infinito come l'unione crescente di tutti gli Rn. E gli abbiamo messo una topologia come unione. E vi ho fatto notare che questo è un sottinsieme, ma è diverso, da R alla N, che sono le funzioni da n in R, cioè tutte le successioni. E R infinito sono le successioni quasi, quasi sempre nulle, definitivamente nulle. Okay? Queste sono tutte le successioni R alla n. Qui possiamo mettere la topologia prodotto, perché questo è come dire il prodotto per n appartenente ad n di tante copie di R. Quindi su quell'insieme mettiamo in modo naturale la topologia prodotto. E confrontare le topologie. Allora, c'è un'inclusione. La prima domanda è: inclusione è continua? La topologia prodotto di R elevato alla N da sul sottinsieme R infinito la topologia dell'unione? E domanda in più: c'entra qualcosa la topologia box? C'entra qualcosa la box topology su R alla N? Perché R alla N in quanto prodotto possiamo mettere anche la topologia box, che è quella che abbiamo già usato per fare un controesempio, se vi ricordate. Cioè, su R alla N dico che gli aperti sono generati dal prodotto di aperti su ogni coordinata. Quella è una topologia molto più fine della topologia prodotto. Ed è interessante capire cosa c'entra con la topologia di R infinito. Allora, qui non vi dico niente, anche perché è scaduto il tempo, questi sono piccoli esercizi mentali su cui ritorneremo. E quindi ci vediamo settimana prossima, allora.